Quando i miei genitori mi portarono in chiesa per farmi battezzare da neonato, io ero un piccolo neonato, avevo io conosciuto il ravvedimento. Perché parliamo di ravvedimento? Perché il ravvedimento è il requisito essenziale, abbiamo visto che il ravvedimento è essenziale perché ci sia il ravvedimento dei nostri peccati, e sappiamo che il peccato produce la morte, mentre il dono di Dio è la vita eterna. Il ravvedimento è essenziale. Difatti lo scopo del, scorriamo molto velocemente quello che abbiamo fatto la volta scorsa, molti di voi già conoscete queste scritture, che lo scopo principale del Vangelo qual è? Quello del ravvedimento. Difatti nel versetto 4, Marco 1, 4, Gesù dice: Giovanni comparve nel deserto, la Bibbia narra, battezzando, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E se vi ricorderete anche che Giovanni Battista a un certo punto disse: io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo. Che necessità c'era dello Spirito Santo rispetto a un battesimo di ravvedimento? Che voi vi potete ravvedere dei vostri peccati, ma se non avete la potenza dello Spirito di Dio non riuscirete mai a realizzare il cambiamento, la vera conversione. Quindi ci sono milioni, centinaia di milioni di cristiani, tra virgolette, che hanno magari fede, ma per esempio, tanto per farla e portarla nella vita reale di tutti i giorni, noi abbiamo i nostri politici, no, non voglio fare nome, tutti sono stati battezzati da neonati, ma oppure i protestanti sono stati battezzati da grande, ma avevano un ravvedimento. Sicuramente i protestanti hanno avuto una misura di ravvedimento maggiore di un neonato, dei neonati cattolici, però avevano un ravvedimento, cioè nella massima coscienza delle cose di cui ci si doveva ravvedere, di cui si dovevano ravvedere? No, perché noi sappiamo che loro sono stati istruiti a pensare, a credere che Gesù Cristo è venuto ad abolire la legge di Dio. Quindi dove non c'è la legge di Dio non c'è nemmeno la consapevolezza dei propri peccati. Questo spiega il perché abbiamo i governanti che abbiamo, il perché abbiamo un paese che va alla rovina, non il nostro paese soltanto, ma potremmo dire il mondo intero. Quindi il ravvedimento è un requisito essenziale, preliminare non solo al battesimo con acqua, ma anche al battesimo con lo Spirito Santo. Quindi io inizialmente ho scelto questo tema perché fra di noi, in questo gruppo virtuale, infrasettimanalmente facciamo degli studi biblici a livello individuale e studiamo tutte queste scritture. Hanno chiesto del battesimo, quindi ho ritenuto opportuno abbracciare questo tema. Qual è la forza del Vangelo di Cristo? Abbiamo detto la volta scorsa. Quindi qual è la forza del Vangelo di Cristo? Ed è qualcosa di cui noi dovremmo vergognarci? Beh, in Romani 1,16 dice l'Apostolo Paolo: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio. La potenza a servire cosa? Per la salvezza di chiunque crede, di tutti, non solo gli ebrei o dei giudei, ma di tutti, dei greci, degli italiani, gli americani, i cinesi, i coreani, eccetera, di tutti. Dice greco, tanto per dire, tanto per includere il popolo, i popoli pagani. Ora, il pentimento è richiesto a tutti? Sì. Tante volte è inutile predicare o cercare di convincere le persone. Quindi noi come Chiesa diamo una testimonianza pubblica, ma a livello individuale dobbiamo essere semplici come colombe e astuti come serpenti, cioè non svuotare mai tutto il sacco in una volta. Allora, il pentimento sappiamo che è richiesto a tutti, tutti prima o dopo devono passare attraverso quella porta che si chiama Gesù Cristo. Però non tutti, è anche un fatto innegabile che non tutti sono chiamati adesso da Dio. Non è che a Dio mancherebbe la potenza, la forza di aprire la mente, l'ha aperta a noi che eravamo dei, almeno io ero un testone, e quindi se l'ha aperta a noi, a Dio non manca la potenza di aprire la mente a tutti, ma c'è un disegno ben preciso che è proprio rivelato nelle sue feste bibliche, dove Dio fa le cose fase dopo fase, periodo dopo periodo. Lui offrirà l'opportunità della salvezza a tutti, sicuramente, potete stare certi. Però se noi siamo chiamati adesso, guai se noi non rispondiamo a quella chiamata, perché saremmo disertori, come i soldati quando ricevono la chiamata dallo Stato, se non si presentano alle armi vengono chiamati disertori e quindi traditori. Quindi oggi è la nostra chiamata e quindi dobbiamo rispondere. Perché Dio però richiederà e richiede a tutti il pentimento, indipendentemente da quando ogni persona verrà chiamata. In Romani 3:9 dice: abbiamo noi qualche superiorità? Qui è Paolo, che è un giudeo estremamente erudito, fariseo, uscito dalla scuola di Gamaliele, uno dei più grandi filosofi e religiosi del mondo, dice: niente affatto, noi non abbiamo alcuna superiorità solo per essere stati ebrei. Abbiamo infatti dimostrato che tanti giudei, che greci, che gentili, sono tutti sotto il peccato. E nel versetto 23, poiché tutti hanno peccato e tutti sono o siamo privi della gloria di Dio. E Luca 13:4, l'Apostolo Gesù Cristo disse ad alcuni che gli avevano chiesto, in Luca 13:4 gli avevano chiesto: è caduta una torre e ha fatto morire 5.000 persone, vuol dire che erano quelli peccatori. E come oggi noi sappiamo che sono morti tanti colpiti dal coronavirus, e allora alcuni addirittura pensano che quelli forse hanno fatto dei peccati più di loro. Ma non è così che la cosa funziona, perché Gesù gli dice: pensate voi che quei 18 sul quale cadde la torre in Siloe e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti al par di loro, riferendosi a una morte futura, quella che viene impartita da Dio nel giorno del giudizio. Quindi il vero pentimento qual è? Il vero pentimento si vede nelle attitudini, come dimostrato nelle persone fedeli a Dio nelle Scritture. Difatti, in Ebrei capitolo 6, c'è scritto che noi siamo chiamati a lasciare l'insegnamento elementare intorno a Cristo per tendere a quello superiore. E qual è quello superiore? L'insegnamento superiore. L'insegnamento superiore è quello di crescere nel carattere divino, nel carattere di Cristo. Però lui dice: lasciate l'insegnamento elementare intorno a Cristo, non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Quindi, ma qua il problema è che centinaia di milioni di persone che hanno fede in Cristo non hanno vero ravvedimento, perché non conoscono la legge di Dio appieno e non sono appieno ravveduti. Quindi non hanno nemmeno ancora capito qual è l'insegnamento elementare intorno a Cristo. Quindi torniamo un pochettino alle basi, alle fondamenta. Detto questo, il vero pentimento in 50 anni di studio biblico e di chiesa, di vita ecclesiale, nella chiesa, nel popolo di Dio, Ho capito che il vero pentimento non è tanto o solo dimostrare che osservo i comandamenti, ma è nelle attitudini. Con quale attitudini io faccio? Perché anche gli scribi e farisei di 2000 anni fa, per esempio, osservavano il sabato, eppure erano in continuo conflitto con Gesù e lo accusavano di violare il sabato, quando Gesù in effetti gli stava insegnando come doveva essere osservato il sabato e quale fosse il vero scopo del sabato. Quindi il vero pentimento si vede nelle attitudini, come dimostrato dalle persone fedeli a Dio nelle scritture. Vediamo, nelle prossime pagine, vedremo alcune caratteristiche fondamentali del vero pentimento. Abbiamo visto la volta scorsa che la prima caratteristica è inevitabilmente diventa una dimostrazione, come abbiamo sentito nel sermone, che quando noi siamo una luce dimostriamo anche tenendo la bocca chiusa. La prima dimostrazione del vero pentimento è la confessione. Quando molti andavano da Giovanni Battista, mica andavano a raccontargli tutti i loro peccati, una lista infinita di peccati come il prete pretende quando si va nel confessionale. No, ma andare a chiedere il battesimo, che tra l'altro il battesimo con acqua in vista del ravvedimento è una sepoltura immediata nell'acqua per una frazione di secondo, come per simboleggiare la sepoltura del proprio vecchio nostro essere e poi la fuoriuscita dall'acqua per simboleggiare la nostra futura risurrezione, ma anche il nostro cambiamento da ora in poi a vivere una vita nuova. Quindi la prima dimostrazione del vero pentimento è andare a farsi confessare, andare a farsi battezzare, perché questo di per sé, perché il battesimo è una confessione pubblica. La gente non vuole sapere quali sono i tuoi peccati, non lo vuole sapere, ma il fatto che stai andando lì, tu vuol dire che hai confessato i tuoi peccati a Dio, non al ministro, ma a Dio. Quindi riconosciamo e ammettiamo tutti i nostri peccati. Ci siamo riconosciuti peccatori, fragili, corrotti, che siamo corruttibili e che senza la potenza di Dio, lo Spirito Santo di Dio, non riusciamo mai a vivere nella santificazione. Difatti in Giacomo 5, versetto 16, come potete vedere nella schermata, siamo esortati a confessare i nostri peccati gli uni agli altri, non ad andare a un confessionale dove gli confesseremmo tutti i nostri peccati e lui a noi non ci dice mai nulla di nostro. Io non ho mai mandato mia moglie ed io non abbiamo mai mandato i nostri figlioli a un prete che non ha mai avuto figli e che magari vive continuamente di passioni e di tentazioni soffocate. E quindi pieno è come un calice che da fuori può dare ad altri l'impressione di essere un santo, ma di dentro è un peccatore come tutti noi. In 1 Giovanni capitolo 1 versetto 9 c'è proprio una affermazione molto importante. Dice che se confessiamo i nostri peccati, prima di tutto per poterli confessare a Dio li dobbiamo confessare a noi stessi. Quante persone hanno una faccia proprio, vivono indossando la maschera del perbenismo, quando in realtà magari tradiscono il marito, la moglie, oppure odiano, provano invidia. Dice, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ecco, questo avviene nell'atto del battesimo in modo particolare, ma poi da lì in poi anche per tutto il resto della nostra vita, quando noi sbagliamo e ci ravvediamo sinceramente, né in preghiera confessiamo a Dio, allora noi vediamo che questa fu la ragione per cui Nathan, pur avendo la forza di uccidere il profeta Nathan, il re Davide, pur avendo la forza di uccidere il profeta Nathan, che lo aveva messo con le spalle al muro, quando lo scoprì che lui aveva fatto uccidere il marito di Betsabea, lui, pur avendo la forza, e la forza di un re si vede non nella sua capacità di schiacciare una persona, ma nella sua capacità di saper controllare il suo potere e pentirsi. E Dio, difatti, nel versetto 14 a Davide gli dice: poiché tu facendo questo hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, io ti manterrò re, ma ti toglierò il figlio che ti è nato in modo illegittimo e quel figlio dovrà morire. Quindi lui accettò di buon cuore questa, naturalmente quel bambino che insomma ci è andato di mezzo, ma noi sappiamo che il Dio che conta quanti capelli abbiamo in testa e conta le stelle anche per nome, sappiamo che Dio risusciterà quel bambino e tanti altri bambini che sono morti prima ancora di poter gioire e assaporare il gusto della vita. Quindi la seconda caratteristica o dimostrazione del vero pentimento è quando una persona inizia a pregare. E quanti di noi non sapevamo pregare? Quanti di noi ancora non riescono a pregare come si conviene? Quindi è molto importante questo, perché se noi lasciamo che Dio parla a noi quando studiamo, la preghiera siamo noi che parliamo a Dio. Non priviamoci di questo grande privilegio e di questo grande dono che Dio ci ha dato. Dio si è fatto uomo e poi è morto, è risorto, è asceso al cielo ed è vivente presso il Padre, perché noi in virtù di Lui, di questo grande amore e sacrificio, ha permesso che noi possiamo pregare direttamente davanti al trono della sua grazia. Quindi imploriamolo per essere perdonati, come faceva re Davide. Nel Salmo 51, versetto 1, dice: abbi pietà di me, diceva Davide, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Evidentemente gli disturbavano, la coscienza gli rodeva. E poi gli diceva anche: lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché io riconosco i miei misfatti. Il mio peccato mi sta sempre davanti. In altre parti dei Salmi c'è scritto che Davide a volte non riusciva nemmeno a dormire. Difatti dice: io ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e sia riconosciuto retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Cioè, in altre parole, sapete che il peccato è entrato nel mondo a motivo di Adamo, si è esteso a tutti gli uomini, perché tutti a nostra volta, tutti hanno peccato, e noi pure siamo nati in una società dove, anziché insegnarci la via di Dio, la parola di Dio, la santificazione di Dio, invece ci insegnano a peccare. E chi pecca di più è il più in gamba. Così è la società in cui noi viviamo. La terza dimostrazione, quindi per voi che avete ascoltato lo scorso sabato, qui entriamo nel nuovo. La terza caratteristica del vero pentimento è la premura. Io ho visto persone che hanno frequentato la Chiesa per anni. Alla fine non se ne è fatto nulla. Per anni, nulla. Poi hanno smesso. Ed è stato un bene che hanno smesso. Perché dopo che toccano il mondo, forse dopo aver toccato il mondo ci sarà la speranza, dopo che si saranno bruciati dal mondo, ci sarà la speranza che possano tornare. Quindi la terza dimostrazione del vero pentimento è la premura. La premura di trasformare la nostra fede in azione, perché molti dicono di avere fede, ma non avendo ravvedimento vero, non c'è cambiamento e quindi non c'è l'azione, c'è una fede solo di parole ed è una fede morta. È come dire alla propria moglie ti amo, ma non dargli mai una carezza, un bacio. Ora, nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 7, versetto 9, Paolo dice: ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa voi aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. Ecco, ci possiamo rifare anche al tema del pastore di vita, cioè se noi a un certo punto svuotiamo il sacco a una persona che non ci ha chiesto tutta la verità, magari lo mettiamo davanti a una verità che quella persona si abbaglia, ancora non è in grado. Ecco perché Gesù ha detto: non date le vostre perle a chi ancora non è in grado di riceverle e senza rendersene conto magari si è rivolta contro di voi per sbranarvi. Perché dice: quando Dio ce li ha dati, quando Dio ci ha dato il ravvedimento, il ravvedimento ovviamente ci ha rattristati, però ci ha rattristati secondo Dio. Secondo Dio vuol dire che Dio non ci dà mai una prova al di sopra delle nostre forze. Quindi quello che Lui ci ha dato era un rattristamento che noi potevamo gestire, perché addirittura ci ha fatto gioire, cioè ci ha fatto vedere esattamente quali erano i nostri problemi interiori, quali erano i nostri problemi di vita. Quindi mezzo uomo, mezzo avvisato, mezzo salvato. Mentre al contrario nel versetto 10 c'è scritto: la tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento e salvezza, quindi è un ravvedimento che ci produce anche gioia in prospettiva della salvezza. E quindi non può avere rimpianto. Difatti io non mi sono mai pentito di essermi pentito, ma la tristezza del mondo produce la morte. Quindi la tristezza del mondo produce la morte in che modo? Cioè il mondo ci invita ad avere gioia, magari attraverso il sesso illegittimo o attraverso per esempio la droga, attraverso l'invidia. Per il mondo, in questo mondo, essere invidiosi fa vivere nella tristezza. Infatti, tanto poi l'esempio si può fare su tante altre cose. Nel versetto 11, infatti, ecco quanta premura, notate bene nel versetto 11, dice: quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. È come quando qualcuno dice: mamma mia, io ho fumato così tanto, però il dottore mi ha detto che ho una macchiolina nel fegato o nei polmoni. Allora questa paura è una paura salubre. Dice: ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quanto zelo. Esatto, perché quando noi veniamo, dice, il timore dell'Eterno produce saggezza, conoscenza, ed è il principio della nostra salvezza. Non il terrore, il terrore ce lo danno gli uomini, ma quando noi riceviamo la chiamata di Dio appunto al ravvedimento, allora noi cominciamo a fare queste cose. Questa è la terza caratteristica del vero pentimento, la premura. E qual è la quarta? La quarta dimostrazione del vero pentimento è l'umiltà, non quella che viene espressa esteriormente indossando un abito bianco o un abito talare tipo monaco o monaca oppure sacerdotale. Non è questa l'umiltà. L'umiltà non è parlare con un tono tutto santimonioso, tutto affettato, oppure cambiare il tono della voce per dimostrare la propria santità. Quella è tutta una finzione. Difatti quel tipo di umiltà, la falsa umiltà, non è altro che vanità, voler apparire ciò che non si è. Rifuggiamo la vanità, non consideriamoci giusti da noi stessi. disprezziamo il peccato, non il peccatore. Come dice Gesù in una parabola, in Luca 18, versetto 10, due uomini salirono al Tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro era pubblicano, cioè uno era religioso, l'altro era laico. Nel versetto 11, il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così, tutto compiaciuto di se stesso. Dice: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Perché io, a differenza di lui, digiuno due volte alla settimana, pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, ti prego, sii placato verso me, peccatore. Ora io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato da Dio, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ecco perché il tema del ravvedimento è un tema cardine, e nel mondo c'è una canzone, io dico sempre, che dice: la cosa più difficile al mondo è chiedere scusa e chiedere perdono. Ma questo soprattutto anche a livello, non solo a livello politico. Avete mai visto un politico che chiede perdono che di aver sbagliato? È rara questa cosa. Succede tante volte anche tra coniugi, che tra di loro rimangono molti giorni litigati e non si, e non, cioè, praticamente non si umiliano, non chiedono scusa. E se la maggior parte del mondo non sente il bisogno di chiedere, di cercare il proprio vero padre che è il creatore, è perché tutti, pur sentendoci, come dire, sentendoci buoni, perché tutti ci sentiamo delle brave persone, ma in realtà, se tutti ci sentiamo delle brave persone, è anche vero che tutti siamo nati mortali e tutti abbiamo imparato il peccato. Quindi ecco perché Gesù al giovane giudeo che gli chiedeva: maestro buono, che devo fare per avere la vita eterna? Gesù non gli rispose cosa doveva fare la vita eterna, non gliela disse subito questa risposta. Prima gli disse: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. E questo perché lui, in qualità umana di figlio dell'uomo, ha voluto lasciare questo insegnamento.